faccio tre passaggi rapidissimi sui periodo che va dal 700 fino ai nostri giorni per chiudere il periodo storico. Poi dico due idee sintetiche, perché penso che la cosa più sintetica che possiamo questa sera ascoltare sia la risposta che padre Marco, padre Rupnik, diede 4 anni fa, che mi sono reso conto che fu febbraio del 2010, 4 anni fa, quando venne a fare la conferenza, allorché una domanda che gli feci io fu se lui dovesse pensare a una chiesa, come la imposterebbe. Lì fece una carrellata di modo di concepire oggi lo spazio architettonico liturgico, che è veramente molto sintetica, con grande sapienza evidentemente. In 20 minuti di risposta concentrò una panoramica storica e un senso delle chiese molto molto fecondo. Quindi credo che quella sia la sintesi più bella. È come se prendessimo un testo di padre Marco e ci mettessimo a leggerlo, lo vediamo in intervista. Quindi, foglio. Allora, le cose che adesso dico di sintesi di questi 3 secoli le dirò in un modo così banale che il pensiero che vadano sul sito e qualcun altro fuori da questa conoscenza li ascolti, mi viene un po' di
cosa qua.
Per cui, perché dopo si ascolta qualcuno di fuori, dice: ma chi è questo cretino?
C'è la registrare.
Esatto.
C'era da registrare la premessa.
Esatto. Allora, il 700 è il tempo dell'illuminismo. Quando si parla di illuminismo, voi dovete pensare al culto della ragione. In Francia, dove l'illuminismo è nato, sostituirono nelle chiese il culto a Dio con il culto alla Dea Ragione. Quindi fu l'inizio di un declino del cristianesimo. Questo declino fu motivato anche dal fatto che la religione non riuscì minimamente a stare al passo coi tempi. Cioè, cosa accadde? La cultura si sviluppò in senso scientifico in modo molto forte, la religione e la teologia rimasero ferme alle idee del Medioevo. In questo modo iniziò con l'illuminismo la spaccatura tra cultura, società e religione, che noi ancora ci portiamo dietro, perché non fummo capaci allora di rincorrere una cosa che ci sembrava totalmente contraria alla fede, di metterci al passo o di cercare di dialogare. Quindi la Chiesa tirò una specie di recinto culturale, recinto di pensiero, per resistere all'illuminismo. L'esito dell'illuminismo fu Napoleone e il disastro, che la conquista napoleonica dell'Europa procurò. Cosa accadde dopo Napoleone? Ci fu un periodo, l'inizio dell'Ottocento, chiamato il periodo di restaurazione. Un po' di storia credo l'abbiate studiata, vi ricordate il congresso di Vienna, la divisione dell'Europa negli stati che Napoleone aveva conquistato, eccetera, eccetera. Restaurazione vuol dire tornare alle cose come prima. Ah, la cultura torna alle cose come prima, allora la Chiesa drizza l'orecchio, dice: cavolo, qui c'è spazio per noi allora. Perché l'illuminismo stava andando come una scheggia impazzita in una direzione, noi siamo rimasti fermi. Adesso, dopo Napoleone, c'è la restaurazione anche dal punto di vista politico e culturale, allora c'è spazio anche per noi. Dopo Napoleone che fenomeno c'è stato, dopo l'illuminismo, che fenomeno culturale c'è stato? Il romanticismo. Il romanticismo è stato un fenomeno emotivo, culturale importante, ma segnato da un certo ritorno all'indietro, a qualcosa di classico, a qualcosa che era legato all'antichità. Allora capite che se la cultura è così, la Chiesa può dire: beh, qui possiamo dire la nostra, possiamo giocare una parola. E nel mondo dell'architettura liturgica, quale fu la parola giocata in quel periodo, cioè tra il 700 e l'800? Il neogotico. Cioè la Chiesa disse: bene, noi non vogliamo ricorrere all'illuminismo e dialogare con questa cultura, ma se la cultura fa dei passi indietro col romanticismo, noi andiamo a prendere il periodo più bello della nostra architettura, Qual è stato il periodo più bello della nostra architettura? Il gotico. E facciamo delle cose che però, siccome sono nell'Ottocento, non le possiamo proprio chiamare gotico, perché c'è già stato il gotico, lo chiamiamo neogotico. E infine, tra l'Ottocento e il Novecento sorsero una serie di chiese in stile neogotico, quindi volevano riproporre il gotico in sé per sé, un certo modo di utilizzare la luce, l'arco a ogiva, senza colonne perché appoggiati all'esterno, ma con una tecnica lavorativa tipica dell'Ottocento o del Novecento, con un certo modo di utilizzare i colori, i dipinti, tipico dell'Ottocento o del Novecento. Anche nel nord Italia abbiamo un sacco di chiese così, neogotiche, e quasi tutto il neogotico è nelle missioni. L'Africa è piena di chiese neogotiche, piena, perché quello fu il periodo delle missioni, tra l'Ottocento e il Novecento. E quindi che cosa si portò in Africa? L'architettura che avevamo in Europa. L'architettura che avevamo in Europa era il neogotico. Cattedrale di Kisantu è un esempio di neogotico totale, dico Marco perché è stato con me, gli stisser sono qua, la cattedrale che c'è a Kisantu, quello è stile neogotico, cioè lo stile che in Europa si usava alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Arrivati i missionari hanno pensato di usare quel modo per fare le chiese. Ma ad esempio io ho un grande amico che è parroco a Lissone, dove c'è questa grande comunità di parrocchie con un solo parroco, 58.000 abitanti con un solo parroco. Lui, Don Tiziano, che è uno dei miei migliori amici, è parroco, è dedicato a Santa Teresa Benedetta della Croce. La chiesa è stata fatta nel 1925, è un neogotico totale, orribile. Veramente orribile. Una volta che ci vado mi dice che bella chiesa
non
che ho.
Non c'è tanta luce.
Bellissima, no? Don Tiziano si chiama. Dico bellissima, stupenda. È veramente brutta, perché è proprio tentativo, è kitsch. Ecco, questa è proprio la parola giusta, di prendere il gotico, di metterlo lì all'inizio del Novecento, perché non si aveva nessun altro linguaggio architettonico da proporre, capite? Intanto la cultura dove era andata? Il romanticismo è durato un pezzettino piccolo, poi è ripresa una cultura impostata in modo molto forte sulla scienza, sull'idea geometrica della verità, sulla pulizia architettonica, ma la Chiesa non dialogava con questo tipo di cultura. Dal foglio possiamo leggere, perché è molto, cercate di prenderlo perché è molto molto eloquente, il pezzo che c'è, seconda facciata, quarta riga, un tornante di autentica rottura, lo vedete? Ok, lo leggo per una decina di righe, perché vi fa capire a che punto siamo in quel momento, siamo all'inizio del Novecento, allora vi ho detto, illuminismo, la Chiesa si allontana, romanticismo, la Chiesa torna. E dice, se tutti tornano indietro, noi siamo abituati a tornare indietro, neogotico. Inizia il Novecento, il romanticismo è finito, la Chiesa è ferma al neogotico però. Un tornante di autentica rottura si avrà, ma siamo già nel Novecento inoltrato, soprattutto con la nascita del cosiddetto movimento moderno. Una visione dell'architettura ispirata ai criteri della scienza, che ritiene superflua la decorazione, e privilegia l'aspetto funzionale dello spazio. L'architettura deve essere pensata soprattutto come soluzione ai bisogni essenziali e basilari della vita umana. Non deve perciò perdersi sulla strada di inutili deviazioni decorative. Deve solo essere adeguata a criteri di razionalità tecnica e di utilità sociale. Uno degli architetti più noti di questa visione dell'architettura è Charles Edouard Jeanneret, meglio noto col nome di Le Corbusier, credo che è un nome che abbiate sentito. Le Corbusier è l'esponente di punta di questo modo di concepire l'architettura, il quale inventa una specie di unità di misura del progetto architettonico che chiama modulor e che è lo spazio ideale e sufficiente per contenere i bisogni e le dimensioni del prototipo umano. Come si può capire, da questi criteri non può che nascere un'architettura priva di qualsiasi tipo di appeal, chiaro. È geometrica, pulita, ma non ti attira per niente. È funzionale, ma non ti attira per niente. La cultura cristiana, nella prima metà del Novecento, non sarà mai affascinata da questa corrente razionalistica dell'architettura, che identifica, peraltro, non del tutto a torto, con il contestuale processo di secolarizzazione della società. Così l'edilizia di chiesa tenderà a prolungare, con un effetto di sempre maggiore anacronismo, quello che vi dicevo prima, visto a Lissone, l'imitazione neogotica. Chiarissimo, no? Che finisce il romanticismo, che è stato veramente una parentesi apertasi in mezzo a questo processo di utilizzo della ragione, di trionfo della ragione, riprende l'architettura come forma assolutamente razionale. La Chiesa non sente minimamente un'affinità con questa cosa e continua a fare cose neogotiche. Continua a fare cose neogotiche. Allora, arriviamo in questo modo, Novecento inoltrato, al Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II nasce come un evento ecclesiale con una grande simpatia per il mondo. Questa è una parola che fu usata dai padri conciliari, che è molto bella. Una innata simpatia per il mondo. Quando dici un'innata simpatia per il mondo, dici che vuoi metterti a dialogare con la cultura che c'è. Allora, se vuoi metterti a dialogare con la cultura che c'è, l'architettura liturgica che era rimasta al neogotico deve cominciare a dire: ma questo tizio che si chiama Le Corbusier, che fa tutte le cose in questo modo, come facciamo noi a parlare con lui, a entrare in dialogo con lui? Come facciamo a stare al passo con questa cultura? Ed evidentemente questa domanda il Concilio Vaticano II se l'è fatta, perché se l'è fatta su ogni cosa della cultura, su ogni cosa. Il Concilio Vaticano II ha cominciato a vedere il mondo non come qualche cosa che era una minaccia pericolosa, ma come qualche cosa che bisognava incontrare. È stato un evento di spirito fortissimo per la vita della Chiesa. Allora è iniziato un tempo in cui si è cercato di dialogare con l'architettura per dire: vediamo di capire come possiamo fare con le nostre chiese. Questo sforzo, questo tentativo ha assunto la modalità tecnica molto razionale, molto geometrica dell'architettura, ma ha anche assunto dal mondo, dalla cultura, il bisogno di democrazia e di cambiamento. Allora, qualcuno di voi l'ha attraversato gli anni 60, no? Si voleva cambiare tutto. Bisogna cambiare la politica, bisogna cambiare i costumi, bisogna cambiare la morale sessuale, bisogna cambiare tutto, il modo di giocare al pallone, l'Olanda che giocava un altro calcio è nata in quegli anni lì, tutto bisognava cambiare. Nella Chiesa abbiamo cominciato a dire: bisogna cambiare tutto, se si vuole dialogare col mondo, anche noi nella Chiesa dobbiamo cambiare tutto. Quindi cosa dobbiamo fare? Le Chiese che già abbiamo le dobbiamo adeguare. Adeguare in che modo? Facendo capire che siamo tutti uguali, che siamo un unico popolo che deve celebrare. E allora c'è stato un grande processo di adeguamento delle chiese, con l'unico criterio di far capire, di livellare democraticamente tutti mentre si celebra. E chiese antiche sono state adeguate in modo molto molto precipitoso. Molto precipitoso. Io sono stato